a tutte, sono Fernanda Minuz e da anni mi occupo di insegnamento della lingua italiana agli immigrati, in particolare analfabeti o debolmente alfabetizzati, e in questo piccolo incontro sono con me Rosa Pugliese, che insegna didattiche delle lingue moderne all'Università di Bologna, e Alessandro Borri, insegnante al CPA di Castel di Caso in provincia di Bologna, e entrambi autori di testi importanti nella didattica delle lingue e nella didattica agli adulti. Io parto riformulando, per meglio chiarire le nostre intenzioni, il titolo che è stato attribuito a questo giro di conversazione: Didattica a distanza da sperimentazione a modello organico. In didattica a distanza, spunti per un modello organico. Perché quello che intendiamo fare qui oggi è condividere una riflessione sulla didattica a distanza, più che dare delle soluzioni che siamo ben lontani, credo, in molti da avere, e condividere appunto degli spunti di riflessione per arrivare, se possibile, a una riflessione collettiva che coinvolga anche un po' tutti i partecipanti a questo convegno, sulla possibilità di integrare la didattica a distanza nelle attività delle didattiche quotidiane. La didattica a distanza ha delle caratteristiche proprie che sono ben diverse da quelle della didattica in presenza, ma anche diverse dalle piattaforme, da quelle proposte nelle piattaforme interattive per l'autoapprendimento. Quindi è qualcosa di diverso, e chiedo ad Alessandro Borri di dirci qualcosa su questo punto in relazione, mi raccomando, al nostro pubblico di riferimento, che sono gli apprendenti una lingua seconda debolmente scolarizzati o analfabeti.
Buongiorno a tutti, grazie Fernanda. Cercherò di articolare il mio intervento tenendo presenti due direttrici. La prima sarà una riflessione soprattutto sulle linee istituzionali e le pratiche realizzate in questo momento di emergenza sanitaria. E una seconda invece sarà una prima, diciamo, rilevazione di cose che hanno funzionato e di cose che probabilmente invece sono state particolarmente complesse. Facendo soprattutto riferimento al target di cui si occupa questo convegno, quindi i debolmente scolarizzati e gli analfabeti. Prima di iniziare, comunque, mi allineo un po' a quello che è stato già detto precedentemente, cioè un grande applauso soprattutto all'operato che è stato fatto dal personale scolastico. E quando penso al personale scolastico ci tengo molto a dire che non intendo solamente gli insegnanti dei CPA, ma intendo un pochettino tutti gli operatori che hanno fatto fronte a questo tipo di situazione. Penso un po' a tutta la tradizione e all'esperienza del non formale, a cui è molto spesso delegata proprio la cura delle persone più fragili, e anche perché, come prima diceva Paola, molto spesso l'entrata all'interno dei CPA, proprio delle persone debolmente scolarizzate, è ancora veramente molto complessa e difficile. E è stato un momento quindi importante, un momento in cui si sono cercate comunque soluzioni. È chiaro che verrà il tempo in cui sarà necessario probabilmente cercare di fare una riflessione anche su tutte le scelte che sono state fatte in questo periodo. Ci vorrà forse un tempo un po' più distante perché dovremo renderci conto quali tipi di piattaforme, quali tipi di applicazioni, se sono adatti al tipo di target che noi abbiamo all'interno delle classi, e questo probabilmente sarà necessario un lavoro di ricerca quando usciremo da questo tipo di situazione. Per quanto riguarda invece il primo tema, cioè le linee istituzionali e le pratiche didattiche, diciamo che il mio è soprattutto il punto di vista di una persona che lavora all'interno di un'istituzione formale. E come CPA ci siamo tenuti soprattutto, abbiamo fatto riferimento ad alcune note ministeriali, in particolare mi riferisco alla 388 del 17 marzo del 2020, che è stato un documento che è criticato in molte parti, però io penso che su alcuni punti abbia dato anche degli stimoli, perché delegava molto ai consigli di classe, ai collegi docenti, nello scegliere, nel prendere alcune decisioni. E lì ci sono intanto indicazioni precise. Che cosa si intende come didattica a distanza? La didattica a distanza non è solamente, diciamo, l'invio di materiali o la scelta di una piattaforma, ma è qualcosa di molto più complesso che prevede il mantenimento, diciamo, della relazione educativa, dell'interazione all'interno della classe. Interazione fra docente e studenti, e noi pensiamo anche fondamentale fra studenti e studenti. Su questo Rosa poi Pugliese dopo ci dirà anche qualcosa forse di più puntuale, però è un elemento che ci deve fare riflettere, che ci ha fatto riflettere anche all'interno dei vari dei corsi, dei CPA, dei vari corsi che abbiamo istituito, proprio perché inizialmente un pochettino forse la foga era proprio quella di iniziare a impegnare gli studenti in attività caricandoli di materiali, e invece poi questi materiali probabilmente vanno mediati, vanno accompagnati, vanno, diciamo, condivisi in pratiche più consolidate. E sempre in quel documento c'è un altro elemento molto interessante, che è quello sulla valutazione. Valutazione perché dopo anni in cui si è parlato per molto tempo di valutazione sommativa e certificativa, in quel documento si sottolinea soprattutto la centralità di una valutazione formativa, cioè quindi non più solo l'attenzione diciamo, al prodotto, ma come si è lavorato. Anche perché diciamo che gli ambienti di lavoro che sono stati proposti erano ambienti di lavoro nuovi per tutti, per docenti, ma soprattutto per gli studenti. Quindi questa attenzione è fondamentale, penso soprattutto ai docenti che lavorano nelle istituzioni formali, nel momento in cui verrà fatta una valutazione finale di tutto il percorso, sono elementi da tenere presente. Per quanto invece riguarda la seconda traccia, diciamo, del mio intervento, qui invece entrerò più nel merito proprio dell'utenza di cui ci occupiamo spesso qui a Reggio Emilia. Allora, se dovessimo fare, cosa che io spero, un monitoraggio delle persone che hanno fatto veramente fatica a partecipare alle attività di didattica a distanza, penso che le persone più in difficoltà siano stati proprio gli analfabeti debolmente scolarizzati. Spero che questo monitoraggio sia fatto, perché è un dato importante ed è un dato che, ripeto, non può essere solamente, diciamo, rilevato all'interno delle istituzioni formali, cioè i CPA, ma deve coinvolgere un po' tutte le istituzioni che si occupano di debolmente scolarizzati analfabeti. E è chiaro che le motivazioni sono le più varie: difficoltà nella lettura, difficoltà di competenze funzionali, difficoltà ad avere, per esempio, gli strumenti, la strumentazione, i device per effettuare questo tipo di attività. Apro una parentesi: lo scorso anno, proprio con Fernanda Minuz e con Giulio Asta, abbiamo fatto una piccolissima ricerca, i cui esiti sono stati presentati proprio da Fernanda a Pittsburgh negli Stati Uniti al convegno LESLA, e lì, fra i vari elementi della ricerca, abbiamo proprio testato, abbiamo rilevato quelli che erano gli usi delle nuove tecnologie proprio in alcune classi di analfabeti. Le classi erano tre classi del CPA Montagna e una di Roma del CIVIS Focus, Diritti Sociali. E beh, che cosa è venuto fuori? Sono venuti fuori dei dati interessanti, perché in quella ricerca che cosa emergeva? Emergeva che la maggior parte degli studenti hanno uno smartphone, utilizzano come device lo smartphone, però attenzione, in che cosa viene utilizzato? Viene utilizzato nelle chiamate, viene utilizzato per ascoltare la preghiera o ascoltare una ricetta. E tutte quelle potenzialità che molto spesso lo smartphone ha e che molto spesso vengono richieste anche dalle attività di didattica a distanza non sono conosciute. Questo ci pone un problema nel momento in cui rientreremo probabilmente a progettare e a programmare le attività future. Intanto sperando sempre in quell'attenzione verso gli analfabeti debolmente scolarizzati, che dovranno avere sicuramente dei percorsi, io spero, mi auspico, personalizzati, molto più rispondenti ai loro bisogni. Però nel momento in cui ritorneremo a progettare, dobbiamo probabilmente pensare che anche nei corsi di alfabetizzazione, di italiano e L2 alfabetizzazione, sarà necessario prevedere, diciamo, un'attenzione nei confronti di questi nuovi ambienti di apprendimento. Perché comunque Non possiamo pensare che l'alfabetizzazione si possa oggigiorno fare solamente con la matita e il quaderno, ma probabilmente ci deve essere veramente una familiarità con degli ambienti che ormai sono quotidiani. E chiudo dicendo però anche degli elementi di estrema positività, e questo penso che possa servire un po' a tutti, anche le persone che ci ascoltano. Se c'è un elemento di grande positività in questo periodo è stata la costituzione delle reti. Dopo tanto tempo si parlava di reti, reti da tutte le parti, queste reti si sono palesate. In maniera formale, in maniera informale, però penso che sarà uno zoccolo duro, importante, per continuare poi il lavoro che abbiamo fatto. E non possiamo entrare nel merito dei lavori che sono stati fatti, anche perché c'è bisogno, ripeto, di una distanza, rispetto a quello che stiamo vivendo. Però io cito così velocemente alcune buone esperienze, alcune buone, diciamo, alcuni buoni esempi. Penso al lavoro fatto da Ridap, da questa, diciamo, unione di CPA, che è stato un po' il collettore di informativo e delle cose che venivano fatte in questo periodo. Penso al lavoro del CPA, per esempio, di Lecco, che ha istituito un forum, banalmente un forum, ma per aiutare soprattutto gli insegnanti, che anche molto spesso per la prima volta si avvicinavano diciamo, al digitale. Penso anche a delle reti informali, penso ad artigiani, per esempio, della L2, di cui faccio anche parte, che è un'unione di insegnanti, di docenti, sia del formale che del non formale, che si sono interrogati, diciamo, sulle pratiche, sulle modalità, su suggerimenti da condividere. Quindi questo è, diciamo, un punto di forza e spero un auspicio per continuare il lavoro di ricerca che ci stiamo ponendo.
Grazie Alessandro. Come tu hai indicato, i problemi attorno a cui lavorare sono almeno due, probabilmente molti di più, ma almeno due. Garantire una didattica di qualità che non perda la ricchezza della didattica in presenza, ma anche assicurare l'accesso, ai dispositivi, alle piattaforme, alle procedure, anche da parte della parte più debole, più vulnerabile dei nostri studenti. E mi voglio leggere, un po' correggere rispetto a quello che ho detto prima. Per me è vero, sempre vero, che il tema dell'alfabetizzazione o delle carenze, della necessità di sviluppare le competenze di literacy riguardano sia gli immigrati, ma riguardano anche molto spesso gli italiani. E io, appunto, tornando a questi due temi, didattica di qualità e possibilità di accesso, do ora la parola a Rosa Pugliese per alcune riflessioni sul primo punto, poi mi riservo di dire qualcosa a conclusione di questo incontro. Rosa?
Sì, ci sono, ci sono. Ci sono. Si sente? Bene, buongiorno, grazie Fernanda. E, buongiorno a tutti. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduta. E in questo breve spazio vorrei fare alcune riflessioni appunto sulla didattica a distanza di questo periodo di emergenza e questo passaggio brusco che ha investito tutti noi, dalla didattica in aula alla didattica a distanza, appunto, e che come docenti sia a scuola che all'università abbiamo fatto questa esperienza questa nuova esperienza lavorativa in una fase storica mondiale, diciamo. E la didattica a distanza che si è realizzata, attuata nei CPA, nelle diverse associazioni, naturalmente ha poco a che fare, oppure solo parzialmente a che fare con quella didattica che è riservata alla forma mista, no, dell'apprendimento in aula, quella quota anche che è messa a disposizione per l'autoapprendimento, no? Nelle situazioni migliori si è trattato di attivare una didattica a distanza che è stata consentita dalle potenzialità interattive delle varie piattaforme, no? Però sappiamo che questo non ha raggiunto tutti perché non ha raggiunto tutti per le ragioni che sappiamo di un divario digitale che prima di tutto nell'accesso, nella disponibilità dei dispositivi, prima ancora che nelle abilità, no? Nelle abilità da sviluppare. E quindi in molti casi si è trattato di una didattica che si è potuta affidare all'unico strumento disponibile, all'unico dispositivo disponibile, che è stato lo smartphone e quindi a WhatsApp. E una didattica che ha dovuto inevitabilmente escludere la possibilità di un computer o di una buona connessione. Ecco, proprio in relazione a questo e a le situazioni che si sono determinate e che mi hanno un po' anche raccontato i miei ex studenti che ora sono insegnanti di italiano L2, ho potuto, diciamo, ho riflettuto sui modi in cui poteva attuarsi questa didattica e mi è tornata in mente un'esperienza che ho fatto da studentessa all'Università di Bologna con una docente, con Daniela Zorzi, durante un percorso di formazione, diciamo, pratica all'insegnamento della L2 un'esperienza che è consistita in questo, cioè Daniela Zorzi ci aveva chiesto, dopo diverse prove che avevamo già fatto, di progettare, di organizzare un'altra lezione che sarebbe stata poi in seguito simulata in aula, e quindi di progettarla e di organizzarla servendoci anche di una serie di dispositivi. Si trattava all'epoca di cose semplici, perché era un'epoca pre-internet, quindi non c'era la possibilità di connettersi, ma diciamo, parliamo di audiocassette, di videocassette, di bassa tecnologia, come diremmo oggi. E quindi ognuno di noi aveva cercato di preparare questa lezione nel migliore dei modi, per poterla poi simulare in tutte le fasi in cui era stata articolata, in cui l'avevamo scandita, l'avevamo progettata, anticipata, prevista, no? E anche corredandola appunto di tutti questi strumenti. E poi in realtà c'era qualcosa di inatteso, perché Daniela Zorzi ci chiese di mettere tutto da parte, di abbandonare tutto questo bell'armamentario, perché avremmo avuto a disposizione soltanto la lavagna e il gesso per fare la lezione, per fare quella lezione, e dovevamo cavarcela. Ecco, questa esperienza per me è stata molto importante, perché in un contesto di apprendistato all'insegnamento linguistico è stata significativa per capire una cosa che credo sia fondamentale, e cioè che è cruciale disporre di una prospettiva pedagogica per gestire una lezione, a prescindere, al di là di qualsiasi strumento tecnico o tecnologico disponibile. È stata un'esperienza che in particolare da questa esperienza ho potuto apprendere questa priorità, no? Che poi successivamente, attraverso anche altri percorsi di studio e di approfondimento, ho iniziato a chiamare in un altro modo, a chiamarla con un ossimoro improvvisazione progettata, che è un'espressione che non ha, all'interno della quale la parola improvvisazione non ha il significato di, non ha nulla di spontaneismo a cui che siamo soliti assegnare a questa parola, tutt'altro. Si tratta di due dimensioni apparentemente in contrasto, in realtà da considerare proprio perché, anzi forse bisognerebbe dare anche uno spazio nella formazione a questo, perché sono molto importanti per capire due cose, io credo. Innanzitutto che è possibile anche in situazioni appunto di emergenza trovare una soluzione a un problema didattico in un breve tempo a disposizione, in poco tempo disponibile, se la ricerca di questa soluzione può poggiare su un repertorio di conoscenze, di competenze, su quelle conoscenze consolidate che la letteratura specialistica sulla didattica delle lingue ci mette a disposizione. E poi anche un'altra cosa importante, aiuta a capire questa idea di una, appunto, dell'improvvisazione progettata, che la lezione non è mai un evento comunicativo del tutto prefigurabile, no? E che quindi nella dimensione interattiva della lezione è necessario, si pone sempre l'esigenza di adattamenti interattivi continui, costanti, proprio perché ci si immerge in una serie di variabili. Allora, pensando a quale può essere stato il disorientamento iniziale degli insegnanti in questo periodo, mi sono detta che probabilmente per affrontare appunto una situazione di assoluta novità può essere importante innanzitutto porre a se stessi come insegnanti una domanda, no? E chiedersi che cos'è che noi riterremmo irrinunciabile in quella situazione, cioè quali sono, se ci sono dei punti, degli aspetti che per noi diventano imprescindibili, al di là delle condizioni e dei nuovi contesti di insegnamento e di apprendimento che si creano. E, ecco, io calandomi appunto nei panni di un insegnante in questa situazione, mi sono detta, mi annoterei in una pagina o nella mente due o tre punti fondamentali, proprio che considererei cruciali, e ai quali non vorrei rinunciare, anche non disponendo delle condizioni ideali, perché qui stiamo tenendo in considerazione soprattutto le situazioni in cui abbiamo dovuto rinunciare all'opportunità di una offerta per esempio da una buona connessione con un computer, in cui il passaggio dallo spazio fisico dell'aula alla didattica virtuale è consistito nel poter fare affidamento appunto solo sullo smartphone. E quindi direi che ecco, ho dato una risposta a me stessa a questa domanda, che cosa considerare, quali sono i punti irrinunciabili, indicandone tre. Innanzitutto cercherei di garantire l'interazione con gli studenti, proprio di mantenere molto saldo questo punto, perché l'interazione è il presupposto per apprendere. E non è una dimensione a cui si accede dopo l'apprendimento, è proprio il tramite dell'apprendimento, e quindi certo l'interazione in questo senso non ha il significato di mera trasmissione di materiali, magari accompagnati da qualche istruzione da inviare, poi da ricevere, poi da commentare eventualmente successivamente, ma ha il senso di uno scambio verbale reale, di qualcosa che molti hanno fatto, perché ho letto anche delle pagine di diario di insegnanti e mi ha colpito molto una formulazione che in effetti trasforma l'etichetta didattica a distanza in interazione didattica a distanza, cioè passiamo da un sostantivo a un aggettivo, ed è così che ha chiamato alcune lezioni, facendone un resoconto, un insegnante, Luca Lotaro, se non sbaglio il suo cognome, a pronunciare il suo cognome, che ha riportato in una pagina di diario questa esperienza. Ecco, io penso che sia, in questa pagina di diario lui dice: l'unico nome che ho trovato nel commentare il resoconto di queste lezioni, e io penso che sia la denominazione giusta, proprio quella centrale, cioè è intorno a questa, è qui la chiave in un certo senso, no? Della didattica a distanza, e di questo primo punto, che consiste nel garantire l'interazione. Quindi chiamarla in questo modo vuol dire muovere da una prospettiva pedagogica ben precisa nel gestire la lezione. Poi, come secondo punto, indicherei, vista la situazione difficile e anche il tipo di studenti di bassa scolarità che stiamo considerando, il primato dell'oralità. Si tratterebbe di assegnare un primato all'oralità in un momento in cui dobbiamo garantire a tutti la partecipazione, quindi anche a chi non è ancora in grado di scrivere, e può avere la possibilità di partecipare, anche perché il parlato, e Fernanda l'ha ben descritto nel suo libro sull'alfabetizzazione, è un canale da consolidare in vista dell'acquisizione della scrittura. Certo, dipenderà dalle diverse situazioni, dalle specifiche situazioni, però ecco, cercherei di mantenere fermo anche questo punto. E poi un terzo punto, che un terzo aspetto essenziale e altrettanto irrinunciabile, credo, è la dimensione comunicativa. Prima ancora che formale, la possibilità cioè di all'interno dell'insegnamento e dell'apprendimento linguistico di proporre appunto dei compiti, delle attività linguistiche, magari anche molto, molto legate a un momento della giornata oppure di questo stesso periodo, a ciò che si sta vivendo. Questo anche in virtù del fatto di un principio che la lingua, che in altre occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare, questo principio, che la lingua è uno strumento, è un mezzo che serve per esprimersi innanzitutto dove si è, rispetto al contesto in cui si è e nella situazione che si sta vivendo. E quindi l'importanza, direi, come questo terzo punto, di un task funzionale che possa consentire a uno studente di dire a se stesso a conclusione di un'attività che ha svolto, di una lezione che ha svolto in questo modo a distanza, oggi ho imparato, ma più che a dire, ho imparato a, non so, chiedere, trovare un'informazione o esprimere uno stato d'animo, riconoscere una parola che ho ascoltato, spiegare qualcosa oppure raccontare. Forse questi tre punti considerati irrinunciabili ai quali diciamo agganciarsi per poter uscire da un disorientamento iniziale, possono risultare scontati a chi ha una lunga esperienza di didattica dell'italiano L2, tuttavia penso che non lo siano abbastanza. Fermo qui.
Scusate, non ho parlato, non ho il microfono. Rosa, ti ringrazio e dicevo che mi collego direttamente alla tua osservazione sullo spazio fisico e lo spazio virtuale. Perché noi dobbiamo tenere a mente che anche nello spazio fisico, come tu dicevi, la classe non è precostituita, ma è formata dall'intenzione dei partecipanti di entrare in una relazione di apprendimento e dalle interazioni tra i partecipanti stessi nei loro ruoli di docenti e di apprendenti. E la stessa aula fisica si crea dai limiti, i confini sono dati dai limiti di questo gruppo di interazione guidato da una intenzione. Come abbiamo potuto osservare, se Rosa Pugliese e io, in un'osservazione di in una situazione di spazi condivisi, dove ogni gruppo attorno a un tavolo creava di fatto una classe indipendente dalla classe vicina attorno a un altro tavolo. Non era la migliore situazione di insegnamento che abbiamo visto, ma era interessante da questo punto di vista. Perché dico questo? Perché nella didattica a distanza noi non dobbiamo, secondo me, pensare alla strumentazione tecnologica soltanto come un mezzo, un supporto, una specie di estensione moderna della carta e della lavagna, per dirlo in maniera un po' paradossale. Dobbiamo pensarla come uno spazio virtuale costruito dall'interazione tra i partecipanti. E, per esempio, in questa situazione che si è creata adesso, noi abbiamo tre spazi che sono questo nostro, di questa stanza virtuale in cui parliamo, una anticamera virtuale dove abbiamo aspettato e aspettiamo gli altri gruppi che parlano, uno spazio costituito da quello che doveva essere un pubblico in streaming e ora invece diventa degli ascoltatori a distanza, e un terzo spazio che è quello della chat o del mezzo che useremo per mandare le domande. Quindi la capacità di stare in questa pluralità, in questo spazio virtuali, ma anche compositi, è legata proprio a quello che chiamiamo digital literacy, a cui faceva riferimento Vittorio Gallina prima, che è un concetto molto ampio, molto importante, che comprende quantomeno l'abilità di individuare, comprendere, utilizzare, creare informazioni utilizzando le tecnologie informatiche in vista di una partecipazione che è anche partecipazione sociale e civica. Allora, come leghiamo questo al discorso dell'insegnamento a persone debolmente scolarizzate o addirittura analfabete? E credo che su questo dobbiamo fare una distinzione, perché per il momento non vedo molto semplice insegnare a distanza ad un analfabeta, ma sono i limiti della mia fantasia, completamente analfabeta voglio dire, mentre lo vedo più possibile per persone con un inizio di alfabetizzazione funzionale. E il lavoro a cui faceva riferimento prima Alessandro Borri, cioè, ci ha fatto vedere come in realtà gli usi di alcune persone, di alcuni immigrati, delle loro smartphone sono usi limitati. Molto spesso scaricare, però, con una grande capacità strategica per superare le difficoltà, ad esempio, legate dagli aspetti di proprio analfabetismo, ad esempio come crearsi una account list ricorrendo a icone anziché nomi, o come navigare su YouTube per cercare la cosa che ti serve utilizzando soltanto degli strumenti di ricerca vocali. Queste sono comunque competenze digitali che non passano attraverso una competenza verbale, nel senso di scrittoria, e non passano neanche attraverso una conoscenza della lingua seconda. L'intento che noi avevamo con quella ricerca era anche di capire quali sono le basi su cui innestare un percorso formativo, vuoi di lingua seconda, vuoi di alfabetizzazione digitale. Ecco, questo è un po', credo, un punto di partenza. Questo rapporto tra come possiamo quindi concettualizzare, e volevo anche aggiungere un'altra cosa, scusate, che questo spazio, come Rosa prima diceva, questo spazio è lo spazio, è la situazione in cui noi Insegniamo e apprendiamo, e il radicamento nella biografia, l'idea di un apprendimento situato, è uno dei fondamenti dell'insegnamento agli adulti. Sarei una aggiunta che faccio al tuo elenco di note mentali, come possiamo continuare a mantenere questo radicamento nelle biografie e nelle esperienze dirette dell'insegnamento. Il rapporto appunto tra, dicevo, alfabetizzazione nel senso di acquisizione della lingua scritta, in un termine restrittivo mi rendo conto, ma anche una acquisizione della lingua scritta non solo come codice, ma anche proprio come, non solo come sistema di notazione per trascrivere, rappresentazione della lingua orale, ma proprio alfabetizzazione nel senso di letteratismo, di literacy, no? Come nel senso ampio e comprensivo della parola. Il rapporto tra questa alfabetizzazione e l'alfabetizzazione digitale è una domanda che ci siamo posti anche all'interno del gruppo di lavoro che sta scrivendo per il Consiglio d'Europa una guida di riferimento che integri il quadro comune europeo per i livelli inferiori agli A1 del quadro comune europeo e pre-A1 del Companion Volume. È un gruppo di lavoro a cui partecipa anche Lorenzo Rocca, che poi sentiremo, ed è rivolto proprio agli apprendenti la lingua seconda con nulla o limitata alfabetizzazione in qualunque lingua, quindi nella lingua madre, ma anche in qualunque lingua di scolarizzazione dei loro paesi di origine. Allora, come è un problema questo che ovviamente ci si è posto da subito, e molto brevemente per slogan cerco di fissare alcuni punti di riferimento. Il primo è: oggi la nozione di alfabetismo, o meglio dire letteratismo, non riguarda più solo la capacità di leggere e scrivere in senso tradizionale, ma anche la capacità di trattare testi multimodali. Quindi la multimodalità fa parte oggi intrinsecamente, perché di fatto è così che noi ci comunichiamo oggi, e spesso, devo aggiungere, riferendomi anche all'intervento di Carla Bagna, spesso multilingue. Quindi noi abbiamo a che fare con una testualità molto, molto abbastanza complessa. Quindi le competenze digitali sono essenziali, sostanziali per una nozione oggi di alfabetismo. Abbiamo preso come punto di riferimento un documento fondamentale, almeno in Europa, che è il DigiComp dell'Unione Europea, scritto nel 2017, che individua 5 aree su cui misurare la competenza digitale, cioè l'elaborazione delle informazioni, la creazione dei contenuti, la comunicazione, la relazione e la comunicazione, la risoluzione dei problemi e tutti i temi connessi alla sicurezza. E apro e chiudo una piccola parentesi: mi fa molto piacere che il Ministero abbia colto il rischio di privacy nell'utilizzo di alcuni strumenti, perché per esempio per quello che riguarda WhatsApp noi non possiamo dimenticare che in alcuni paesi da cui provengono gli studenti dei CPA WhatsApp è proibito. Tanto per dire una cosa, quindi potremmo creare involontariamente dei conflitti personali, o anche oppure dei problemi di privacy. Le persone vanno informate sempre dei rischi a cui delle conseguenze che stanno nell'aderire a una piattaforma, a un social network o meno, secondo me, quando si usa. Chiudo la parentesi. Quindi queste sono le 5 aree delle competenze digitali. Tuttavia, analizzando i descrittori del DigComp, impronunciabile DigComp, e così come nell'analogo documento dell'UNESCO, che è anche questo un framework of reference on digital literacy skills, è molto legato a DigComp, questa analisi mette in rilievo che il livello minimo di ingresso delle competenze descritto in questi strumenti fondamentali è molto al di sopra delle possibili competenze di persone, di apprendenti L2 debolmente o per nulla debolmente scolarizzati. Quindi esattamente lo stesso problema che abbiamo dovuto affrontare in relazione al quadro comune europeo, cioè il livello 1 del quadro comune europeo è troppo alto per questo tipo di studenti. Sulla base di queste premesse abbiamo preso alcune decisioni. Prima di tutto inserire scale per le abilità digitali. Usiamo la parola digitali, non competenza, che ha un significato più ampio, ma non ho tempo di fermarmi su questa distinzione. Inserirle perché sono parte essenziale dell'alfabetizzazione. Seconda decisione, abbiamo scelto un punto di vista e il punto di vista è mettere al centro la scrittura, la lingua scritta, quindi l'acquisizione della lingua scritta, e di mettere al centro la capacità di usare la scrittura per il raggiungimento dei fini che l'individuo si pone nell'agire del mondo e nell'interagire con gli altri. Cioè noi abbiamo adottato il principio, l'approccio del quadro comune europeo, l'approccio orientato all'azione e quindi anche per quello che riguarda le competenze digitali. A questo punto, individuate le abilità digitali necessarie per elaborare i testi nelle attività linguistico-comunicative delle attività linguistico-comunicative previste, ricezione, produzione, interazione, mediazione, e elaborare i testi in maniera socialmente efficace, per cui per esempio il tema della sicurezza, così come il tema della elaborazione della informazione, è previsto. L'altro elemento importante, e anche questo lo voglio sottolineare perché mi sembra, non c'è interdipendenza tra le scale della competenza digitale e le scale delle competenze linguistico-comunicative. Noi sappiamo che ci sono persone molto abili a livello digitale e ci sono dei geni che non sono in grado di accendersi il computer o quasi. Quindi, cioè, non c'è una interdipendenza anche se le competenze digitali fanno parte dell'alfabetizzazione. È il nostro obiettivo didattico, il nostro obiettivo pedagogico, quello di fornire queste competenze. E quindi il percorso, questo consente di individuare dei percorsi di alfabetizzazione, nel senso di acquisizione della lingua scritta, e di alfabetizzazione digitale che sono solo l'avvio di un processo che conduca a un pieno letteratismo. Ecco, questo era un po' per dare anche delle informazioni su una riflessione che può essere utile. Questo mi porta a qualche conclusione provvisoria di quello che ci siamo dette. Cioè, mi sembra che da tutti noi concordiamo sul fatto che le modalità didattiche online dovrebbero entrare in maniera strutturale nei corsi di lingua, nei corsi di lingua per gli stranieri e nei corsi offerti dai CPA anche per gli italiani con letteratismo debole. Questo perché davvero non è pensabile oggi un percorso di educazione degli adulti che prescinda dall'alfabetizzazione digitale. Ma per non trovarci, io mi auguro che non ci ritroveremo mai più nella nostra vita in una situazione come questa. Quindi non dobbiamo pensare solo nei termini dell'emergenza, ma diventa importante che fornire, mentre si fa educazione degli adulti, tutte quelle nozioni, quelle pratiche che sono necessarie a sviluppare una competenza digitale in qualunque sia la disciplina in cui noi andiamo a lavorare. Paola Casi prima faceva riferimento al tema della numeracy e io sono totalmente d'accordo con lei. Ecco, noi chiuderemmo con una proposta condivisa che lanciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche ovviamente alla rete Diritto alla Parola, che avrebbe la sua una parte non indifferente in questo lavoro, che è quello di sappiamo che ci sono delle proposte molto interessanti in giro. Alessandro ha parlato prima delle reti. Ci piacerebbe se si potessero riunire in una sorta di archivio, in una forma che decidiamo, queste esperienze come una base collettiva di riflessione per arrivare appunto ad una quello che ambiziosamente nel titolo del nostro intervento era un modello, un modello. E niente, questa è la proposta che noi facciamo, e con questo chiudo questa parte e lascio la parola al gruppo successivo. E un attimo, per favore, vi ricordo che potete fare delle domande, inviandole nelle forme che vi verranno indicate. Grazie, Rocco De Paulis.